Seconda domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, al capitolo 22, di cui ascoltiamo il primo versetto. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo, gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Questo è quello che in genere noi chiamiamo il sacrificio di Isacco, ma che può essere meglio definito come il sacrificio di Abramo. Isacco, infatti, non è consapevole finché il padre non lo depone sul fascio di legna ed è pronto ad alzare su di lui il coltello. Abramo, invece, appena ricevuta da Dio la parola che abbiamo ascoltato, dentro di sé deve compiere, lungo il suo viaggio con il figlio, tutto un percorso di dolore che fa parte della sua obbedienza, che non è un'obbedienza sottomessa, un'obbedienza che è frutto di dipendenza, di non libertà. È un'obbedienza che nasce dall'affidamento e dalla fiducia che egli ha in questo Dio che gli ha sempre parlato. Ritornando alla parola che Dio gli ha rivolto, cerchiamo di comprendere il senso del termine olocausto. Nel Tempio di Gerusalemme l'olocausto è quel sacrificio totale di una vittima prescelta senza difetti, da cui prima si fa scorrere via il sangue e poi si consuma tutto il corpo nel fuoco, in modo che non ne resti nulla se non la cenere. Isacco è il figlio unico di Abramo e Sara ed è nato per volere di Dio, quando i genitori erano già anziani. La sua nascita fu annunziata ad Abramo e a Sara alle querce di Mamre. E ora, che cosa dunque significa questa richiesta di Dio? Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, e offrilo in olocausto. Come può colui che ha dato ad Abramo un figlio chiedergli ora di immolarlo a lui come olocausto? Ricordiamo che Abramo proviene dalla Mesopotamia e ha lasciato la sua terra perché il Signore lo ha chiamato a uscirne per andare verso una terra sconosciuta. Nel suo paese di origine si compivano anche sacrifici, oltre che animali, anche umani. Ma Abramo ha seguito la parola di questo Dio sconosciuto che lo ha liberato da quella religione idolatrica e gli ha aperto un orizzonte nuovo. Come può ora questo stesso Dio chiedergli l'olocausto del figlio che gli ha donato? Possiamo però forse anche chiederci che cosa intenda Dio per olocausto. Due infatti sono le spiegazioni possibili per questo termine, l'abbiamo già visto. La prima è quella più scontata dal punto di vista umano ed è proprio quella che ha inteso Abramo e che Dio gli chiedeva dunque di offrire suo figlio in un sacrificio di cui non sarebbe rimasto nulla se non la cenere. La seconda possibile spiegazione è quella che forse intendeva Dio e che ha poi dimostrato, cioè che Abramo offre a Dio la vita del figlio non perché questi muoia ma per riconoscere così che Isacco e la discendenza che ne nascerà appartiene a Dio e al suo progetto di salvezza. Il figlio donato dal Signore è riconsegnato a lui perché attraverso la sua discendenza diventi segno della presenza di Dio nella storia degli uomini. Nel sacrificio di Isacco vi è la profezia di un'umanità rinnovata che nasce dalla chiamata di Israele ad essere il popolo di Dio che si riconosce nell'appartenenza a lui. Isacco è il figlio che dalla sterilità dei genitori apre per ogni uomo una porta di ingresso nella relazione con Dio. Perché questo avvenga, Dio chiede ad Abramo di offrirgli il figlio perché attraverso questa offerta tutta la sua discendenza e in essa ogni uomo sia chiamata a vivere nell'appartenenza e nella familiarità con Dio, riconoscendo in Lui la sorgente della propria vita. Ed ecco l'ultimo versetto di questa prima lettura. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo ha obbedito alla voce di Dio perché Abramo si fida di Dio, perché ha riconosciuto in lui colui che lo ha fatto uscire da una prospettiva di vita nella terra da cui proviene, chiusa su se stessa e basata su una forma di fede, se così si può dire, non soltanto idolatrica, ma proprio a immagine dell'uomo. Dell'uomo che considera che l'unico segno di appartenenza al Signore è dato dall'ottenere poteri, favori, ricchezze, dominio sugli altri. Dio ad Abramo, attraverso questa uscita dalla Mesopotamia, apre una prospettiva di vita, di abbandono, di fiducia a lui, che è una novità non solo per Abramo e la sua discendenza, ma sempre per ogni uomo che incontra il Signore. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 8. Noi ascoltiamo la pagina del Vangelo, dal Vangelo secondo Marco. Siamo nel capitolo 9, versetti da 2 a 10. Ascoltiamo i primi due versetti. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Gesù è consapevole di ciò che sta per compiersi attraverso di lui e sa che i suoi discepoli ne saranno sconvolti. Forse allora quella che noi chiamiamo la trasfigurazione di Gesù è un segno che egli vuole lasciare loro perché lo custodiscano fino a quando si mostrerà risorto Sì, potremmo certo pensare così, ma se ci limitassimo solo a questa interpretazione, penso che perderemmo il vero senso di questo evento teofanico, perché si tratta proprio di una teofania, cioè di una manifestazione di Dio che nutre la nostra fede in ogni tempo e ci invita ad alimentarla oggi nella contemplazione di questo evento. Salire sul monte è sempre segno di un cammino incontro a Dio, come è accaduto a Mosè e ad Elia che ritroviamo in questo stesso contesto. Se infatti noi pensiamo che Mosè ed Elia appartengano al passato, siamo poco consapevoli del significato della loro storia. Essi sono i profeti di sempre, perché la loro presenza al fianco di Gesù ha certamente significato di una conferma della sua identità messianica, che è il compimento di ogni profezia. Mosè ed Elia sono i testimoni che l'attesa di Israele è compiuta in Gesù e lo è per sempre e per tutti i popoli. Trasfigurazione non significa semplicemente trasformazione, come appare anche attraverso il termine greco, metamorfosis, ma anche se è una trasformazione agli occhi dei discepoli, che vedono mutare l'aspetto del maestro, il vero senso di questo termine non è semplicemente quello di un cambiamento di aspetto. Di per sé, dunque, quello che i discepoli vedono appare come un cambiamento, sì, rispetto a quello che conoscono, ma in se stesso Gesù appare così come è in questo evento, anche se non l'hanno mai visto così, ma egli è così. La sua persona, diventando trasparente alla luce che è in lui, lo fa apparire altro, diverso da quello che essi conoscono, ma Gesù è così. La luce divina e la carne umana in lui sono una cosa sola. Quello che sembra un fenomeno straordinario da contemplare a distanza, perché Pietro dice, ecco, faremo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, ma noi vi stiamo a guardare a distanza. Tutto questo, questa intenzione di Pietro, dimostra che è necessario comprendere, è necessario che loro comprendano e anche noi, che ciò che si vedono è la verità della sua persona, della persona di Gesù, e non costituisce uno spettacolo, ma la realtà di una presenza in cui da sempre siamo chiamati a entrare, ma che solo nella persona di Gesù può far parte pienamente della nostra storia. Non siamo dunque invitati a contemplarlo a distanza, ma a fare esperienza della nube, segno della presenza di Dio, come è accaduto ai discepoli, questa nube che ha avvolto loro, avvolge anche noi, e da cui riceviamo quella stessa parola che ora ascoltiamo. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Ecco ora la domanda che dovrebbe sorgere spontanea in noi. Lo ascoltiamo, sapendo di ricevere dall'amato la buona notizia del nostro essere amati attraverso di Lui? Siamo davvero in ascolto dell'amato o non piuttosto dei nostri timori, dei nostri fantasmi, delle nostre illusioni? Ma anche così, come è accaduto ai discepoli che scendendo dal monte si interrogavano su cosa significhi risuscitare dei morti, anche se prestiamo ascolto ad altre voci interiori ed esteriori, basta e importa che riconosciamo quella dell'amato, la voce dell'amato, e riconoscendola la custodiamo come una scintilla di quella luce che cerca accoglienza in ognuno di noi.